Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza e in Libano il diritto all'acqua è preso di mira. Fuori dai palazzi del G7 la protesta di Oxfam. I leader si occupino dei civili. L'occupazione israeliana della Cisgiordania passa dai supermercati europei. Come i prodotti delle colonie illegali vengono venduti come israeliani. Il picco dell'epidemia di Ebola non è ancora stato raggiunto. Secondo gli esperti, potrebbe rivelarsi la peggiore di sempre. In esteri, il caso dell'Uganda. Stati Uniti, la sala da ballo alla Casa Bianca voluta da Trump costerà 600 milioni. Almeno la metà saranno presi dalle tasche dei contribuenti. Spagna, la difficile settimana di Pedro Sanchez. La moglie, il fratello e Zapatero in tribunale, nel contesto di un attacco giudiziario al Partito Socialista senza precedenti. Rubrica sportiva. L'Iran debutta ai mondiali di calcio. A Los Angeles ieri la prima partita contro la Nuova Zelanda, tra contestazioni della diaspora. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi al G7 è stato il giorno delle guerre. Trump a Eviana ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e dopo l'incontro ha detto: la Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Zelensky ha anche detto di aver ricevuto importanti impegni dai membri del G7, più missili per la difesa aerea, insieme alle licenze per produrli, un pacchetto di supporto invernale e un aumento della pressione sulla Russia, ha scritto Zelensky su X. L'altro grande tema di oggi è stata la guerra in Medio Oriente. Il governo svizzero ha confermato che venerdì a Lucerna ci sarà la firma ufficiale del memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti. La riapertura dello stretto di Hormuz è stata al centro delle discussioni dei leader riuniti in Francia nel tentativo di assicurare la tenuta e la buona riuscita dell'accordo. Intervenendo al G7, il presidente statunitense ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto entro venerdì e che il testo integrale dell'accordo di pace sarà reso pubblico in una sede formale, senza specificare niente sui tempi e sui modi. Parlando con i giornalisti presenti al summit, poi Trump ha espresso chiaramente la sua frustrazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dicendo che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, ha detto Trump, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io. Il premier israeliano aveva dichiarato ieri che non si ritirerà né dal Libano né da Gaza, ampliando le preoccupazioni già esistenti per un fallimento dei negoziati proprio sul fattore Libano, considerando che l'Iran ha posto come condizione anche il cessate il fuoco in Libano. Mentre i leader delle 7 economie discutono, Israele sta continuando infatti a colpire il paese, dove da marzo quasi 4.000 persone sono state uccise. Anche Gaza sembra non essere minimamente sul tavolo delle discussioni in corso a Evian, ma sia in Libano che nella striscia la situazione resta gravissima. Sentiamo da Evian Veronica Gennari.
La seconda giornata del G7 di Evian è quasi interamente dedicata alla situazione in Medio Oriente. Tra riunioni in cui si discute dell'accordo USA-Iran e tavole rotonde con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, è ovvio che la riapertura dello stretto di Hormuz sia centrale nell'agenda del summit. Fuori dalla bolla in cui si svolge il vertice, a poche centinaia di metri dal Media Center, una scena particolare si crea però sulle rive del lago. Oxfam Francia, associazione umanitaria, organizza un'azione di protesta. Nel quadro verde delle rive di Evian, sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine, 7 attivisti di Oxfam indossano delle enormi maschere che rappresentano i leader del summit. Ci sono tutti: Donald Trump con il suo cappellino rosso, la premier italiana Giorgia Meloni, seduta accanto ai capi di Francia, Canada, Regno Unito, Giappone e Germania. I finti leader, vestiti in abiti eleganti, sono attorno ad un tavolo apparecchiato con bicchieri di acqua inquinata. Tra un brindisi e l'altro, Louis-Nicolas Jondot, membro di Oxfam, spiega il perché della protesta ai microfoni di Radio Popolare.
Accogliamo con favore l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma desideriamo richiamare l'attenzione sulla situazione in Medio Oriente, dove la crisi è ben lontana dall'essere conclusa. In particolare, lanciamo un allarme sulla situazione a Gaza, ma anche in altri paesi del Medio Oriente, come il Libano. Abbiamo documentato, infatti, che nella regione l'accesso all'acqua è deliberatamente preso di mira. Davanti ai leader marionetta, uno striscione nero mette in guardia sulla mancanza di acqua pulita. L'82% delle persone a Gaza non ha accesso all'acqua potabile, si legge. Il messaggio è ancora più forte nel momento in cui il G7 si tiene a Evian, dove si trova la sorgente dell'acqua più famosa di Francia. Penso che i dibattiti al G7 non stiano portando da nessuna parte. C'è un enorme interesse per quanto sta accadendo in Iran, anche e soprattutto per questioni economiche, ma si vede che la situazione a Gaza, nei territori palestinesi occupati e in Libano, non è all'ordine del giorno.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Intanto, mentre in Europa si continua lentamente a discutere sulla messa al bando delle merci provenienti dalle colonie israeliane in Cisgiordania, in realtà, secondo un rapporto, una grande percentuale dei prodotti classificati come Israele, venduti sul mercato europeo come israeliani, arrivano proprio dalle colonie illegali. Sentiamo Riccardo Stoppa.
L'occupazione israeliana dei territori palestinesi si finanzia anche a suon di datteri, agrumi e taina. E a finanziarla sono soprattutto i consumatori europei. È quanto emerge da uno studio della No Profit Global Eco, che ha passato in rassegna quasi 6.000 esportazioni israeliane verso l'Europa e il Regno Unito. Ne è saltato fuori un giro di 13 milioni di euro di prodotti agricoli freschi e lavorati, che provenivano dalla Palestina e dalla Siria, ma che portavano l'etichetta di prodotti israeliani. Quasi il 20% delle esportazioni prese in esame. Considerando poi che il report copre una piccola parte del miliardario export agroalimentare israeliano, la cifra potrebbe essere molto più alta. Per i produttori la questione è principalmente economica. Farli passare come prodotti israeliani riduce i dazi, visto l'accordo in vigore con Regno Unito e Unione Europea. Per il diritto internazionale, però, l'occupazione dei territori è illegale. Di conseguenza, un peperone palestinese non dovrebbe poter passare come israeliano. Spesso, però, i produttori non devono nemmeno cambiare l'indirizzo della loro azienda. Basta mettere l'etichetta del Made in Israel. Ai controlli, tanto, ci devono pensare i destinatari, che, come accusa Global Eco, sono complici di questo sistema in quanto non hanno mai sanzionato questo comportamento. E quelle volte che hanno negato ai produttori di far passare i loro prodotti come israeliani, Tel Aviv ha pagato di tasca sua per rimborsare alle aziende i dazi più alti. Più difficile è risalire all'origine di prodotti le cui aziende invece segnano indirizzi del tutto falsi o fuorvianti, come per esempio quelli di un magazzino o di un impianto di lavorazione. Israele, inoltre, non sanziona questo comportamento, sempre nell'interesse di reclamare come suoi i territori occupati. Finché c'è l'etichetta Made in Israel, vengono persino rilasciati i relativi certificati fitosanitari e di organicità, che in Europa non dovrebbero nemmeno valere. La taina a marchio Akdut, per esempio, viene venduta come prodotto biologico israeliano. Global Eco riporta però che i semi di sesamo con cui viene fatta vengono quasi esclusivamente da insediamenti in Cisgiordania. Sempre secondo il rapporto, gli avocado, i mango e gli agrumi della Yonatan vengono in gran parte dal Golan occupato e i datteri Hadikleim crescono tra Gerico e Ramallah. Pochi esempi di una lunga lista in cui ci sono anche peperoni, olio d'oliva ed erbe aromatiche. E pochi casi di un sistema che continua ad espandersi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E i leader del G7 oggi hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui chiedono una risposta forte e coordinata per affrontare i rischi per la sicurezza sanitaria derivanti dal ritorno dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Secondo la Croce Rossa, il picco dell'epidemia non è stato ancora raggiunto, ma anzi è ancora davanti a noi. Il responsabile delle operazioni della Federazione Internazionale della Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Bruno Michon, ha detto oggi che è molto difficile sapere quando verrà raggiunto il picco, ma si teme che questa situazione possa protrarsi per un anno ancora prima che l'epidemia venga debellata. Secondo gli esperti potrebbe rivelarsi la epidemia peggiore di sempre. In esteri oggi vediamo il caso dell'Uganda. Valentina Bosoni ha raggiunto proprio in Uganda Giacomo Menaldo, Country Director di Emergency.
Allora, il livello di allerta nel paese è alto perché comunque, essendo confinanti alla Repubblica Democratica del Congo, dove sta avvenendo un outbreak abbastanza importante, l'allerta rimane alta, soprattutto nei movimenti cross border, quindi le persone che si muovono da un paese all'altro. Nonostante il livello, diciamo, di preoccupazione è giustamente medio-basso, in quanto il governo ugandese è riuscito a mettere in piedi immediatamente tutta una serie di misure preventive, di misurazioni che hanno permesso la gestione fino a qua, direi, molto adeguata della situazione. Pensando che l'outbreak è stato dichiarato in entrambi i paesi il 15 maggio, ad oggi l'Uganda ha 19 casi confermati rispetto ai 710 della Repubblica Democratica del Congo. La chiave di lettura di questa differenza di dato è tutta da mettere nella immediata attivazione dei sistemi di sorveglianza ugandesi, che hanno messo sotto sorveglianza sanitaria circa 800 persone subito dall'inizio, e questo ha permesso innanzitutto di isolare i possibili sospetti, e successivamente questo porta anche al monitorare gli eventuali positivi e immediatamente attivare protocolli di isolamento e anche di trattamento, tanto che oggi l'ultimo dato disponibile del Ministero della Salute, altre 2 persone sono guarite.
Quali altre misure di prevenzione e di sicurezza sono attualmente in vigore in Uganda?
Allora, l'Uganda ha chiuso i confini con il Congo, direi una settimana dopo l'inizio dell'outbreak. La chiusura dei confini non significa che sono stati messi dei muri, ma semplicemente sono state selezionate le persone in transito, ovviamente dando priorità a tutta la parte logistica, perché il Congo comunque fornisce un sacco di materiali importanti all'Uganda e in generale a tutta l'East Africa. E le persone che sono passate tramite quel confine sono tutte state tracciate e successivamente anche analizzate nel caso di sospetto.
E mi chiedo se l'epidemia o comunque le sue conseguenze hanno già avuto degli effetti sulla situazione già fragile dal punto di vista umanitario del paese.
Allora, qui bisogna fare un'analisi di contrasto. L'Uganda rispetto alla Repubblica Democratica del Congo ha un sistema sanitario più articolato e più, diciamo, reattivo, nonostante i vari gap che ci sono. L'Uganda sta reagendo bene appunto all'Ebola, perché appunto bisogna anche ricordarsi che è la 17ª epidemia che questi due paesi affrontano, quindi non è una cosa nuova. E negli anni l'Uganda è riuscita sempre a creare un sistema più reattivo e più funzionale. Io sono qua da 5 anni, questa è la mia terza epidemia di Ebola che mi vivo qui, e vedo che ogni anno, ogni volta, ad ogni epidemia c'è miglioramento del sistema di risposta.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Come sappiamo, Donald Trump tiene molto alla sala da ballo che sta facendo costruire alla Casa Bianca. Ci tiene così tanto che una buona parte di essa verrà pagata con le tasse dei contribuenti statunitensi. Sentiamo Roberto Festa.
Non doveva costare un centesimo di denaro del contribuente. Annunciando il progetto della sua imponente ballroom lo scorso marzo, Donald Trump aveva spiegato che la struttura da costruire sulle rovine dell'East Wing della Casa Bianca, che lui ha fatto abbattere, sarebbe costata 400 milioni di dollari e sarebbe stata appunto interamente finanziata con donazioni private. Aveva dichiarato Donald Trump: nessun contribuente pagherà un centesimo. Secondo un articolo, un report del Washington Post, non è vero. Non è vero anzitutto che tutte le spese saranno a carico dei privati. Metà della spesa di costruzione della ballroom sarà sostenuta con soldi pubblici. Non è nemmeno vero che la ballroom costerà 400 milioni, ne costerà 600. E c'è un altro dettaglio non particolarmente positivo per l'amministrazione. Secondo il rapporto del Washington Post, i 6 preventivi elaborati tra luglio 2025 e marzo 2026 dalla Clark Construction, l'azienda con sede nel Maryland che sovrintende al progetto, ecco appunto, questi 6 preventivi erano di gran lunga superiori alla cifra di 400 milioni. Questo dunque significherebbe che nel momento in cui i funzionari dell'amministrazione parlavano di 400 milioni di dollari, sapevano che la cifra finale sarebbe stata più alta. Il progetto della ballroom ha già suscitato molte critiche, polemiche, di cui abbiamo dato conto anche qui a Esteri: difetti di progettazione, dimensioni faraoniche del progetto, completamente fuori scala rispetto alla struttura della Casa Bianca, in particolare il blocco centrale, quello degli appartamenti del presidente, che risulterebbe completamente schiacciato dalla ballroom. Ballroom che non è, diciamo, soltanto una sala da ballo. Ballroom è soprattutto il luogo dove organizzare eventi, incontri, cene ufficiali, che Donald Trump ritiene indispensabile. In ogni suo viaggio, ormai pensiamo a quello recente in Cina, Trump rimarca il fatto che all'estero hanno strutture di questo tipo che invece mancano all'amministrazione americana e che lui vuole dare all'America, agli Stati Uniti. La costruzione della ballroom fa del resto parte di un progetto assai più ambizioso di reinvenzione di Washington DC che il presidente americano sta appunto conducendo. C'è la ballroom, c'è un arco trionfale accanto al Potomac, il fiume, c'è un giardino degli eroi, c'è un campo da golf da campionato, c'è il Kennedy Center ristrutturato e a lui intitolato. È un progetto complessivo che tende a indebolire la visione di Pierre-Charles Lanfin, l'ingegnere di origine francese assunto da George Washington per progettare la nuova capitale americana. Pierre-Charles Lanfin che pensò ad una città come opera d'arte civica, in cui tutto, dal Campidoglio alla mappa delle strade, rimandava alla nascita della giovane democrazia americana. È comunque un progetto che incontra qualche difficoltà. Una giudice, per esempio, ha fatto levare dall'edificio del Kennedy Center, nato per celebrare il lascito alle arti di JFK, ha fatto appunto levare dall'edificio del Kennedy Center il nome di Trump. Il presidente appunto si era auto-intitolato la struttura con Kennedy, primo probabile passo verso la totale reintitolazione del centro, ovviamente a suo nome. Vedere decine, centinaia di persone esultare mentre gli operai scalpellavano via, tiravano via le lettere giganti del nome di Trump, è stata un'esperienza che dà il senso di come il progetto trumpiano, come molte altre sue politiche, incontri l'opposizione di molti americani. La notizia che ora toccherà ai contribuenti americani pagare 300 milioni di dollari per la ballroom del presidente è destinata con ogni probabilità ad alimentare lo scontento per i piani immobiliari e autocelebratori di Donald Trump.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Aumentano le pressioni sul governo spagnolo di Pedro Sánchez per le inchieste giudiziarie che assediano il Partito Socialista. Oggi il partito di Puigdemont ha presentato un emendamento a un'iniziativa del Partito Popolare chiedendo formalmente lo scioglimento della Camera e la convocazione di elezioni anticipate. Tutto questo avviene in una delle settimane, forse la settimana peggiore per Sánchez del suo governo. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
Questa settimana è sicuramente una delle più difficili per Sánchez in 8 anni di governo. Il premier spagnolo deve far fronte a un attacco giudiziario che ha preso di mira la sua famiglia e il Partito Socialista. Lunedì sera si è svolta l'udienza preliminare nel procedimento aperto contro sua moglie Begoña Gómez, accusata di aver abusato del suo ruolo di First Lady per organizzare un master di economia sostenibile all'Università di Madrid. Lei era la direttrice e ha ricevuto uno stipendio di 30.000 euro in 5 anni. Insomma, non proprio un grande caso di corruzione. Di fatto, quello contro la moglie di Sánchez è un caso pieno di elementi paradossali. Non per niente, molti provvedimenti contro la moglie di Sánchez sono stati annullati in appello, ma la causa è comunque andata avanti, anche contro il parere dei pubblici ministeri che hanno sempre chiesto il proscioglimento di Begoña Gómez perché il fatto non sussiste. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la sentenza contro il fratello di Sánchez, David. Lui è accusato di essere stato assunto per raccomandazione come direttore delle arti sceniche in Estremadura. Anche qui i pubblici ministeri chiedono l'assoluzione. Cos'hanno in comune i due casi? Sono iniziati dopo la denuncia di 2 associazioni di estrema destra, dopo pochi mesi che il governo di Sánchez aveva concesso l'amnistia agli indipendentisti catalani e da quel momento la destra spagnola ha iniziato a chiamare Sánchez traditore. Di lì a poco sono iniziate le indagini contro la sua famiglia. Mercoledì poi dichiarerà anche l'ex premier Zapatero, un'icona del socialismo spagnolo. Lui è accusato di organizzazione criminale e riciclaggio. Avrebbe aiutato un'aerolinea venezuelana ad ottenere il salvataggio di Stato durante la pandemia. E anche nel caso Zapatero, infatti, iniziano ad emergere alcune stranezze. Per esempio, la sua imputazione è dovuta a un messaggio intercettato dal Dipartimento di Giustizia americano a un imprenditore venezuelano. Il messaggio, però, è stato intercettato nel 2022, ma è stato trasmesso dall'amministrazione Trump solo lo scorso 18 marzo, e cioè dopo che Sánchez aveva negato agli USA l'uso delle basi spagnole per gli attacchi all'Iran. E anche l'origine di questi messaggi è strana. Gli Stati Uniti avrebbero intercettato questi messaggi senza l'autorizzazione del giudice. Negli USA si può fare, ma in Spagna, come nel resto d'Europa, ci vuole un mandato della magistratura e quindi potrebbero essere stati utilizzati contro Zapatero, pur sapendo che non erano legalmente validi. E poi non bisogna dimenticare che Zapatero ha avuto un ruolo importante come mediatore con il Venezuela di Nicolás Maduro, non proprio il tipo di personaggio che genera simpatia a Washington. Sánchez ha ripetuto che ha fiducia nella giustizia, ma per molti socialisti è chiaro che si tratta di una persecuzione giudiziaria.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned.
Prima di salutarci, torniamo a parlare di Iran, perché nella notte la squadra iraniana ha debuttato ai mondiali con un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, una partita segnata dalle contestazioni geopolitiche che verosimilmente rivedremo anche nelle prossime partite dell'Iran, che saranno di nuovo a Los Angeles il 21 giugno contro il Belgio e poi contro l'Egitto il 26 a Seattle. Prima di sentire Luca Celada, corrispondente del Manifesto da Los Angeles, che ha appunto seguito la partita, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Io ero fuori dallo stadio ed è stata una partita molto divertente per quanto riguarda il calcio, uno scontro a volto aperto con l'Iran e la Nuova Zelanda che si sono affrontati in una partita direi scoppiettante, divertente, piena di andirivieni, di agonismo se non forse di eccelsa tecnica, ma insomma una partita divertente in cui si è contraddistinto direi soprattutto l'Iran, che avrebbe meritato forse un pochino di più del pareggio 2-2, ma è stato in fondo ieri la giornata dei pareggi. Questo per quanto riguarda quello che è avvenuto sul campo. Poi c'è stato un po' quello che è avvenuto attorno, a partire dalle proteste che si sono materializzate, come era stato preannunciato, all'esterno dello stadio. Diversi gruppi hanno contestato questa squadra che loro dicevano di ritenere una squadra di regime, o comunque contestavano il regime appunto che la squadra rappresentava. C'erano molte bandiere dell'era dello Shah, le bandiere monarchiche con lo stemma del leone e del sole, in polemica appunto con quella ufficiale della Repubblica Islamica. Però c'erano anche queste ultime, quindi c'erano diversi gruppi. Los Angeles, la California del Sud, dove ha giocato e dove giocherà ancora una delle tre partite l'Iran, è anche la casa di mezzo milione, forse più, iraniani e discendenti di iraniani, quindi la comunità maggiore di una diaspora complessa, stratificata, insomma, che comprende molti esuli che hanno lasciato dopo la rivoluzione islamica, e quindi c'è questa componente monarchica. Poi, insomma, ci sono state delle manifestazioni all'interno, erano state vietate quelle bandiere all'interno dalla FIFA, c'era stato un ricorso in tribunale, il tribunale ha dato ragione alla FIFA, però ci sono stati striscioni all'interno, alcune delle bandiere dello Shah, c'è stato uno striscione che ricordava i 42.000 uccisi in piazza dal regime durante le proteste di gennaio-febbraio, ma anche striscioni che hanno ricordato invece le 168 scolare uccise dai bombardamenti americani. Quindi diverse fazioni sono state rappresentate, però devo dire che, come poi avviene spesso in queste manifestazioni sportive, soprattutto nei mondiali, mi sembra che sia prevalsa, diciamo, l'orgoglio delle comunità emigrate, in questo caso quella iraniana, e io almeno ho sentito molto tifo per questa squadra.
Il contesto complessivo, per restare anche solo a questi mondiali, a quello che li ha preceduti, è, diciamo così, inevitabilmente particolare per l'Iran, ma anche perché, per esempio, la squadra è ospitata in Messico, ma gioca le partite negli Stati Uniti, almeno per ora.
Sì, la squadra è al di là del confine, ha il campo base dove deve dormire per stipulazione degli Stati Uniti, per poi invece tornare da questa parte del confine a giocare le partite. È una situazione paradossale che rispecchia, come di nuovo spesso avviene soprattutto nel calcio, nei mondiali, lo scompiglio e i paradossi della geopolitica. La partita, ricordiamola, è stata giocata poche ore dopo l'annuncio della cosiddetta pace. Rimane il fatto che c'è una situazione strana, insomma, non è stata accolta a braccia aperte questa squadra che per la prima volta nella storia della FIFA gioca ospite di una nazione che fino all'altro ieri, diciamo, la bombardava, ecco.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.